La consulenza. Il mondo che cambia.
Le 13.02, ben ritrovati all'appuntamento del venerdì. Nicola Colotti al microfono per parlare della buona faccia, ma anche di quella meno buona delle tecnologie che utilizziamo più frequentemente, a cominciare proprio e sempre comunque da internet, perché una nuova minaccia informatica fa tremare i server di mezzo mondo. L'allarme è lanciato in questi giorni su una falla nel sistema che protegge le password di accesso a diversi servizi online, a cominciare da quelli di e-banking, solleva molti dubbi e paure, ma fino a che punto giustificati? A generare incertezza, soprattutto tra gli addetti ai lavori, gli esperti informatici, è il fatto che di questo problema si sapeva già o si poteva sapere già da quasi 2 anni, però è adesso, in questo momento, in questi giorni, lo avrete letto sui giornali e anche i servizi di sicurezza informatica della Confederazione, a cominciare dal sito di Melani, che è quello che monitora i pericoli in rete, bene, ne danno notizia anche a caratteri cubitali proprio adesso, e viene subito spontaneo chiedersi perché proprio adesso. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché tra tante preoccupazioni che vengono lanciate costantemente in queste ore, i singoli utenti sono forse un po' presi alla sprovvista e non sanno bene che cosa sia giusto fare. Allora chiediamo consiglio e aiuto ai nostri esperti, che ringrazio di essere con noi qui in studio. Paolo Attivissimo, che abbiamo già sentito alle 12.15, buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Andrea Tedeschi, che lavora tra le altre cose anche nel campo della sicurezza informatica, così come Silvano Marioni. Quindi saluto Andrea Tedeschi, buongiorno.
Buongiorno.
Ed è collegato invece con noi Silvano Marioni, buongiorno.
Buongiorno.
I nostri ascoltatori che hanno domande, ed è probabile che ce ne siano parecchie, lo possono fare ovviamente al nostro abituale numero di telefono 0848 03 07 07, sin da subito. Stiamo parlando del cuore che sanguina, cioè di questo Heartbleed, che appunto si può tradurre con cuore che sanguina, perché riprende un altro concetto che è molto noto agli esperti informatici, cioè che è il heartbeat, cioè il battito del cuore, che segna un po' il nostro collegarci costantemente a dei server che in questo momento sarebbero ancora potenzialmente vulnerabili. Allora vediamo subito di capire a che punto siamo, Paolo Attivissimo.
Gli esperti stanno correndo per correggere il problema.
Con grande fatica,
con grande fatica, notti insonni. Purtroppo però quello che rallenterà la correzione di questo sistema non è tanto il difetto in sé, il difetto è già stato corretto, è già disponibile l'aggiornamento, è che questo difetto comporta la necessità di aggiornare i cosiddetti certificati digitali, che sono quelli che garantiscono l'autenticità e la sicurezza delle comunicazioni, e questo può richiedere anche 2 settimane in alcuni casi.
E questo per qualsiasi server, o ci sono, diciamo, delle tipologie di server che sono più problematiche?
Allora, il problema riguarda i siti presso i quali noi abbiamo dei dati protetti da una password, quindi può essere la webmail, può essere un indirizzo di gestione dei nostri dati come un Dropbox, può essere Yahoo, cose di questo genere. Riguarda anche il settore dell'e-banking, che è quello che viene in mente subito a tutti. Però il problema che molti utenti hanno è che la stessa password che stanno usando su siti assolutamente tranquilli la stanno usando anche per cose molto più sensibili, come per esempio la mail, attraverso la quale diventa poi possibile compiere dei veri e propri furti informatici in grande stile. Quindi è un'attenzione che dobbiamo avere, in particolare per i siti di gestione monetaria, banche, post finance, eccetera, ma dobbiamo anche guardare alla nostra sicurezza in termini di la nostra mail, i nostri dati personali, i messaggi che condividiamo con le persone.
Silvano Marioni, una domanda molto pratica. Insomma, in queste ore si è detto cambiate password, fatelo insomma abbastanza rapidamente, come diceva adesso Paolo Attivissimo, diversificate. Qualcuno si chiede se forse non è ancora un po' prematuro agire già, diciamo, sull'onda dell'emergenza e magari aspettare ancora qualche giorno per capire se le cose si chiariranno in positivo o in negativo. Lei che suggerimento si sente di dare?
Ma direi che la prima cosa che bisogna fare è verificare con la propria controparte, con la propria banca o con il proprio negozio di commercio elettronico se hanno la presenza di questa vulnerabilità. Nel caso fosse stato corretto, è possibile, anzi è caldamente suggerito, di fare il cambiamento della password.
E come si fa a verificare con il proprio... perché qui dopo la cosa diventa veramente molto pratica. Cioè come fa il singolo utente a verificare se il proprio server di e-commerce o di banking è sicuro?
Ma diciamo che le principali banche svizzere ne danno comunicazione sulla loro home page oppure nella pagina di accesso ai sistemi di banking. Poi esistono dei programmi che permettono di fare la verifica e lì Paolo ha pubblicato sul suo sito l'elenco di questi programmi e quindi volendo si può anche fare una verifica in modo autonomo. È chiaro che questa verifica in modo autonomo potrebbe anche dare come risposta non una risposta sì o no, ma delle informazioni tecniche che poi la persona potrebbe non riuscire a comprendere. Quindi io quello che suggerisco è contattare la propria banca, la propria controparte e avere delle assicurazioni da parte loro.
0848 030707, lo ripeteremo frequentemente il nostro numero di telefono oggi se avete domande, perché stiamo appunto parlando di questa, definirla minaccia forse è persino improprio, perché in realtà bisognerebbe capire se questa minaccia esiste adesso oppure esiste già da 2 anni e non ce ne eravamo accorti, oppure magari è soltanto una minaccia potenziale. Anche questo è un aspetto che andrebbe chiarito, ma stiamo parlando appunto di Heartbleed, questo difetto, potremmo dire, nella sicurezza dei server che sta mettendo in subbuglio almeno i 2/3 della rete internet, in quanto a sicurezza e a potenziale bucaggio, scusate l'espressione, insomma la possibilità di bucare questi siti, e che conseguenze tutto questo ha per i singoli utenti. Andrea Tedeschi, situazione grave ma non seria, o meglio, tanto seria quanto grave?
Molto seria, molto grave.
Molto seria, molto
Nel
grave.
Senso che, come dicevi tu, appunto, la questione è: esiste questa vulnerabilità, è stata già chiusa. Il problema è capire se poi è stata mai utilizzata da persone per rubare credenziali.
Questo noi allo stato attuale non lo sappiamo, non lo possiamo sapere.
No, non lo possiamo sapere almeno per il momento, quindi un consiglio che darei è chi utilizza sistemi di e-banking di fare una verifica sul proprio estratto conto per vedere se ci sono dei movimenti strani, dei movimenti particolari. Ovviamente gli istituti bancari e di e-commerce sono stati i primi a chiudere queste falle. Purtroppo in alcuni casi il cambio di certificati è molto lento, non tanto per quanto riguarda l'inadempienza di chi fornisce il servizio, ma proprio perché chi fornisce questi certificati in questo momento ha molte richieste e quindi prima di dare un certificato deve comunque fare le sue verifiche. Ci vorranno comunque ancora dei giorni per quanto riguarda i certificati.
È vero che in alcuni casi si parla addirittura di 2 settimane.
Sì, il problema è appunto del tipo di certificato. Ci sono dei certificati molto economici che si possono avere anche in pochi minuti o in qualche ora, dei certificati molto costosi, si parla anche di decine di migliaia di franchi l'anno per quanto riguarda questi certificati, che hanno bisogno di molte verifiche. Sono quelli che i certificati che magari mettono il lucchetto, danno la barra verde, fanno vari controlli. Per quel tipo di certificato ci vuole ovviamente più tempo.
Silvano Marioni, dopo lo faremo spiegare bene anche da Paolo Attivissimo, perché così cerchiamo di capire qual è, diciamo, il focus di questa vicenda, perché ovviamente tocca principalmente i server, quindi quei luoghi virtuali ai quali noi ci rivolgiamo quando ci colleghiamo in rete, e sono loro i più vulnerabili in questo momento. Il singolo utente è quasi una sorta di spettatore passivo di fronte a tutto ciò. Però lei, che lavora nel campo della sicurezza informatica, che cosa suggerire, per esempio, ai gestori di piccole e medie aziende? Loro sono considerabili, diciamo, nella parte dei passivi spettatori, o devono loro invece attivarsi per verificare la situazione?
Se mi permette, vorrei fare una premessa.
Sì.
Anche per sfatare i numeri che si sono sentiti, si parla a livello di media di 2/3 dei server mondiali infettati da questa vulnerabilità.
O potenziali, infettati dalla vulnerabilità, ok, d'accordo, non necessariamente infettati da attacchi, insomma, informatici.
Ma diciamo, si è parlato, sì, che questa vulnerabilità interessava 2/3 dei server mondiali. Ora, il totale dei server mondiali ammonta a circa 1 miliardo, questi sono fonti, sono dati che sono rilevabili sul sito di Netcraft. Di questi server mondiali noi dobbiamo pensare che non tutti hanno la necessità di fare una comunicazione sicura, così come hanno necessità le banche o i siti di e-commerce, mm-hmm, perché non è solo un discorso di password, è proprio un discorso di fare una comunicazione cifrata. Quindi dobbiamo eliminare tutti quelli che non fanno comunicazione cifrata. Non sappiamo quanti sono, però quello che sappiamo, perché sempre Netcraft ci dà questa indicazione, è il numero di server che fanno comunicazione cifrata, quindi che utilizzano questo programma OpenSSL, e lo utilizzano nella modalità che ha la vulnerabilità, che non è l'utilizzo generico di OpenSSL. OpenSSL può essere utilizzato in un modo anche sicuro. Il momento in cui esiste la vulnerabilità è quando OpenSSL utilizza il protocollo di Heartbeat. Ora, Netcraft ha stimato che il numero di server che utilizzano il protocollo di Heartbeat, questo è verificabile perché Netcraft fa degli accessi a tutti i server mondiali per vedere la loro configurazione, ecco, il numero di questi server è di 500.000. Quindi io direi che ci troviamo di fronte a un classico fenomeno mediatico, mm-hmm, in cui si sparano numeri enormi, ma poi quando si va a vedere questi numeri diminuiscono veramente in maniera drastica. Fermo restando che di questo 500.000 noi non sappiamo se è stato fatto un accesso per rubare dei dati. Potenzialmente è possibile farlo, però io faccio una riflessione che ha poco del tecnico e ha molto del buon senso. Se io in 2 anni sul mio conto bancario non ho mai visto delle transazioni strane, particolari, posso presumere che in questi 2 anni nessuno abbia fatto accesso. Qui non siamo di fronte a una vulnerabilità che si manifesta oggi e crea dei problemi immediatamente. Qui abbiamo una vulnerabilità che è stata sviluppata, è stata creata 2 anni fa, e per questi 2 anni non sembra abbia dato nessun risultato particolare.
Anche perché sennò l'avremmo saputo prima, insomma.
L'avremmo saputo prima. Ora, oggi come oggi però il problema è grave, perché oggi come oggi si conosce questa vulnerabilità e quindi qualcuno potrebbe utilizzarla, ed è quindi importante che si corra subito ai ripari, si vada a fare tutta una serie di controlli per verificare la possibilità di fare l'aggiornamento del software, la richiesta dei nuovi certificati, che a mio modo di vedere non richiedono così tanto tempo, perché in genere la richiesta del nuovo certificato richiede tanto tempo quanto quando l'azienda si presenta per la prima volta. Ma se una banca svizzera va a chiedere a Taft piuttosto che a VeriSign di rinnovare il suo certificato, soprattutto in questi momenti critici, credo che il rinnovo venga fatto con tempi molto spediti. La controprova è che le principali banche svizzere
hanno già agito.
Già ieri erano già tutte a posto. Resta aperto il discorso per quei siti che non hanno un gestore di rete, che sono più piccoli, che non sono gestiti in maniera corretta, però ripeto, ci deve essere questa necessità di comunicazione cifrata. Se non c'è la comunicazione cifrata, questo problema non dovrebbe essere così grave, così come viene descritto.
Paolo Attivissimo, alla luce di quello che dice Silvano Marioni, che è, diciamo, circostanziato, verrebbe quasi da chiedersi se l'effetto mediatico che sta avendo questa vicenda, che poi effettivamente i media tendono magari anche un po' a ingigantire, non rischia poi di produrre l'effetto esattamente contrario, cioè si fa informazione per rendere attenti gli utenti sui possibili pericoli e così però in questo momento si scatena anche la fame di attacco di eventuali malintenzionati.
Beh sì, questo è sempre il dramma classico di quando si deve segnalare l'esistenza di un problema di sicurezza. Se ne parlo, lo faccio sapere anche ai malfattori. In questo caso sono state fatte delle valutazioni attente, due società di sicurezza indipendenti hanno rilevato questa falla e, come prassi nel settore, ne hanno parlato pubblicamente nei siti specialistici dove gli esperti di sicurezza vanno a condividere queste segnalazioni. Stare zitti sarebbe stato impensabile, avrebbe semplicemente aperto il fianco maggiormente a chi già è al corrente di queste trappole. Invece adesso chi è responsabile della sicurezza delle nostre banche, dei siti internet presso i quali facciamo commercio, chi ha una password con la quale interagiamo, adesso può correre ai ripari. Gli strumenti ci sono già, la correzione è già disponibile, è solo una questione di rimboccarsi le maniche. E soprattutto qui il problema non è tanto per chi si occupa personalmente, quindi il responsabile della sicurezza, è chi gli sta sopra, che deve dargli le risorse tecniche, deve dargli le risorse finanziarie per poter rimediare a questo problema. Tutta questa storia nasce fondamentalmente perché, come dire, nell'ottica del giocare al risparmio, molti hanno detto: prendiamo questa libreria gratuita, questo OpenSSL, lo usiamo, tanto è gratis. Invece di dire, beh, visto che abbiamo risparmiato qualcosa, parecchio rispetto al prodotto commerciale, diamo qualche cosa agli sviluppatori di questo OpenSSL che vivono di donazioni. È assurdo che la sicurezza di internet si basi in gran parte sul volontariato, ma è così. Diamo un po' di soldi a queste persone per permettere loro di controllare meglio la qualità del software. Non è stato fatto. Quindi qui è un problema forse più dirigenziale che tecnico da un certo punto di vista.
È anche per questo che forse questa consulenza è persino forse più rivolta a chi appunto opera anche nella gestione delle aziende, delle grandi aziende, stiamo parlando anche delle banche, che non appunto forse i singoli utenti che di nuovo si trovano quasi passivi spettatori di questa vicenda e che hanno forse poche armi in pugno, a parte informarsi.
Informarsi e indignarsi anche un pochino, direi, a questo punto.
Lo potete fare allo 0848030707 se volete anche porre domande molto pratiche, perché per esempio in questo momento molti si chiedono: io posso continuare a navigare sicuro sui siti che mi danno per esempio il prefisso HTTPS, che dovrebbe essere appunto un cifrato garantito, Andrea Tedeschi, oppure in una situazione ancora incerta è sempre prudente restare un po' guardinghi?
Beh, come avevamo detto prima, prima di accedere a questi HTTPS, quindi a queste comunicazioni cifrate, molto semplice, sul browser si vede il lucchettino sulla barra degli indirizzi, fare un controllo con i siti appunto segnalati qui da Paolo per vedere se questo sito è vulnerabile o meno. Nel caso in cui la vulnerabilità è già coperta, si può navigare tranquillamente. La cosa importante è cambiare la password in modo da avere un livello di sicurezza ulteriore, soprattutto appunto non sapendo se è stata mai presa o meno.
Una domanda molto pratica, Andrea, sì. Tedeschi, se chi ha già cambiato la password per esempio nelle scorse 24-48 ore e lo ha fatto sull'onda appunto delle notizie che leggeva sui giornali e non ha però verificato se c'è stato un adeguamento, che cosa gli conviene fare? Ricambiarla un'altra volta?
Forse è il caso di ricambiarla nuovamente.
Sì. E quindi, però, diciamo, per i siti maggiori come per esempio Google e
ma anche le banche,
ecco, loro sono corse ai ripari rapidamente.
Molto rapidamente, diciamo che i servizi grandi, quindi servizi come Google, come può essere le banche svizzere, ma anche le banche di altri paesi, hanno dei team pagati che fanno questo come lavoro, hanno dei gruppi di sicurezza, quindi l'aggiornamento è stato comunque già fatto. Se non è stato fatto, sono stati richiesti comunque delle manutenzioni per farlo in breve tempo. Diciamo che se tutto va come si pensa, nel giro di qualche giorno, se non addirittura, almeno in Svizzera, già è stato fatto, tutti i siti dovrebbero essere protetti.
Allora, ci sono degli ascoltatori che vogliono intervenire, quindi do subito la parola, scusate, nell'ordine a Tatiana, Fabio e Marilu. Dopo vi daremo ancora indicazioni eventualmente dei siti internet dove poter trovare gli aggiornamenti, dove sono state già fatte le modifiche, e poi cercheremo anche di metterle sulla pagina della consulenza, di linkare appunto, di mettere i link che possono essere consultabili per dare informazioni, per così dire, in tempo reale. Tatiana, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io una domanda molto pratica. Se telefono in Svizzera tedesca a uno di quei siti di vendita online, non so, di prodotti per bambini, in poche parole, uno cosa deve chiedere? Perché io ho provato questa mattina a telefonare e sinceramente non sapevo neanche di cosa stavo parlando. Mm-hmm. Siti, non so se posso fare nomi, ma ecco, siti di comuni di acquisto online che si può pagare con postcard oppure sì, tramite fattura. E ok, cioè, già che non sapevo come impostare bene la domanda, perché una domanda proprio precisa non... E non sapevano di cosa stessi parlando, e quindi ho detto boh.
Tatiana, molto molto utile e molto pratica la sua domanda, le faccio subito rispondere da Paolo Attivissimo, ci ascolta,
grazie,
per radio, grazie.
Sì, certo, grazie.
Prendiamo tutte le telefonate, dopo sì, rispondiamo ciascuno. Fabio, buongiorno.
Buongiorno, io sono un programmatore, forse un po' un ex programmatore in questo momento, però dopo 30 anni di esperienza di programmazione, quello che noto è che, anche se diceva prima, i programmatori al giorno d'oggi tendono a lavorare il più velocemente possibile, gli manca il tempo, gli mancano gli investimenti, e la qualità che esce di software, a mio parere, la qualità è molto inferiore a quella degli anni 70-80 ad esempio, dove la programmazione si prendeva molto sul serio. Adesso si pretende che si faccia in generale tutto subito, veloce, sempre nuove versioni che si accumulano, poi un mare di patch per aggiornare gli errori che immancabilmente si fanno. E quando questo riguarda anche parti essenziali del software come la sicurezza, è veramente delle tese.
Credo.
Fare del software costa tantissimo.
E io quindi certo ci vuole tempo, impegno e dedizione.
Io una volta quando lavoravo all'IBM c'era questo parametro, un programmatore scrive 10 linee di codice all'ora. Se sono linee di qualità, adesso oro è tutt'altra cosa.
Fabio, grazie, perché ha spezzato una lancia in favore, credo, di una categoria che è ben rappresentata qui oggi, e sicuramente avranno un commento da fare su quanto lei ha appena detto. Sì. Allora continui ad ascoltarci per radio, diamo anche la parola a Marilu. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Anche io ho una cosa molto
pratica.
Allora, io ho chiamato ieri Post Finance anche a me è andata l'impressione di non sapere di cosa stessi parlando. Ho chiesto se, e volevo sapere se il signor Attivissimo ha una risposta da darmi lui su Post Finance, se siamo sicuri.
Certo, no, magari le faccio rispondere anche da Silvano Marioni, perché anche lui penso che abbia monitorato la cosa, anche perché pone una serie di quesiti in merito ai cosiddetti call center, perché dopo qui c'è un problema di interfaccia tra il singolo cliente, l'utente, e l'azienda alla quale noi ci rivolgiamo, magari anche legittimamente attraverso il telefono. Grazie Marilu di aver chiamato,
buongiorno.
Le faccio rispondere subito, lo 0848 030707, a vostra disposizione ancora per qualche minuto. Stiamo parlando degli effetti anche, diciamo, di grande preoccupazione che sta generando questo buco, diciamo, di sicurezza prodotto nel sistema che viene chiamato appunto Heartbleed. Allora, per rispondere a Tatiana, Paolo.
Sì. In effetti il problema è proprio quello che riguarda i siti più piccoli, che hanno meno risorse economiche per gestire questa questione. Però chiariamo una cosa: finché si tratta di siti di pura consultazione, presso i quali insomma io non digito una password per entrare, non c'è nessun problema. Il problema nasce quando visito un sito protetto da una password. Allora, in questo caso quel sito va verificato. Come si fa a verificare? Ci sono dei servizi gratuiti, uno è ssllabs.com/ssltest, l'altro è filippo.io/heartbleed, che mi permettono di digitare il nome di un sito e farmi dare una diagnosi. Attenzione, nell'usare questo servizio bisogna non digitare il nome generico del sito, ma il nome della sezione di sicurezza del sito. Per esempio, se una banca si chiama Banca X, avrà una sezione, il suo sito si chiama bancax.ch, ci sarà una sottosezione che è banking.bancax.ch, quella è quella che devo verificare.
Cioè, questo tra l'altro
è un po' complesso.
E pone il grosso problema che l'utente poi deve armarsi lui di competenze, ma appunto cosa fare quando si chiama direttamente e ci si trova di fronte a qualcuno che neanche sa di che cosa stiamo parlando?
Lamentarsi e dire: mettete una comunicazione sul vostro sito, i vostri clienti hanno bisogno di essere rassicurati, altrimenti i vostri clienti andranno da qualcun altro che li rassicura. Tanto ecco, per cominciare.
E quindi, adesso volevo sentire un commento da Andrea Tedeschi sulla telefonata di Fabio.
Ah, Fabio ha tutta la mia stima e la mia comprensione.
Ma è vero che
è verissimo. Negli anni 70 e negli anni 80 il programmatore era una persona di spicco, era una persona che veniva valutata e aveva il suo tempo e i suoi modi per lavorare. Oggi si lavora a cottimo, tante righe, tanto di pago, la qualità è scesa in maniera spasmodica. Pensiamo solamente al fatto che oggi si riescono a vendere dei telefonini che non fanno neanche il telefonino perché il software non funziona, poi vengono aggiornati in modo che si possa anche telefonare, cioè siamo arrivati a questi livelli.
Cioè noi ci riempiamo la bocca dell'importanza della sicurezza informatica e poi tendenzialmente sono le stesse grandi aziende che insomma lavorano al risparmio, perché ovviamente sono tutti margini di guadagno e quindi compromettendone fondamentalmente proprio le radici, perché poi quando si scopre che una cosa come questa, che in fondo è un errore, ha degli effetti moltiplicativi inquietanti. Io devo riuscire ancora anche a dare la possibilità a Silvano Marioni di rispondere eventualmente a Marilu, ma so che anche Andrea Tedeschi aveva qualcosa da dire. Silvano Marioni, la questione per esempio appunto della telefonata Post Finance o di una qualsiasi altra azienda e ci si trova di fronte a qualcuno che neanche sa di che cosa stiamo parlando.
Concordo con quanto ha detto Paolo, io sono qui davanti al computer, sono entrato nel sito di Post Finance e non c'è nessuna indicazione, almeno un'indicazione che il sito è funzionante, sarebbe stato utile metterlo.
Però non è Post Finance, non ha mandato tra l'altro un avviso che il sito verrà messo diciamo in stand-by
domenica
sì, per aggiornamenti.
C'è l'indicazione, ma non viene detto perché. Ogni tanto ci sono queste attività di manutenzione, sì. Qui non è scritto che è un'attività di manutenzione per questo problema specifico.
E sembra un po' paradossale, quasi che si volesse diciamo negare l'evidenza, cioè siamo di fronte a una minaccia e forse è il caso di dirlo, guardate, lo facciamo nel vostro interesse.
Esatto, non è un problema di mentalità aziendale, molto spesso si cerca di nascondere invece di essere trasparenti, è un metodo vecchio purtroppo, che però è ben radicato soprattutto anche verso nelle alte sfere di chi dirige.
Questo effettivamente può creare dei dubbi, ma soprattutto poi lasciare l'utente senza risposte, senza sapere bene a chi si deve rivolgere. Abbiamo il tempo ancora per un'ultima telefonata. Renata, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Io sono un po' il bastian contrario, nel senso che non sono poi così sicura che ci sia questa emergenza, questa paura. Per me è tutto una bufala messa in piede degli informatici, dalle tizie che hanno i programmatori per poter lavorare, perché ogni anno e mezzo, due anni al massimo, c'è questo allarme che mette nel panico.
Renata, scusi che la interrompo, perché è chiarissimo il suo ragionamento, do subito la possibilità di reagire ai nostri interlocutori, purtroppo la devo interrompere perché siamo quasi in chiusura, però trovo che sia sintomatica.
Carino,
questa telefonata. Paolo, commentiamola brevemente.
Sarei ben contento di poter dire che è una bufala, non lo è. Se fosse una bufala non avremmo le borse sotto gli occhi, le facce tirate, le arrabbiature che sono ovunque in queste ore fra gli addetti ai lavori. Se fosse stato un progetto pianificato per farsi guadagnare la pagnotta più facilmente, non l'avremmo fatta meglio.
Qualcuno ha titolato anche a caratteri cubitali sui giornali: strano che salti fuori questa cosa, questa minaccia provocata da questa falla di sicurezza Heartbleed proprio a ridosso dell'annuncio di Microsoft di cessare l'adeguamento del sistema XP. Andrea Tedeschi.
Purtroppo è una casualità, non c'è nessuna correlazione. Diciamo che i media si sono occupati molto di XP come ci siamo occupati noi e poi è arrivato questo problema di Heartbleed, ma non sono assolutamente correlati. Se fosse successo qualche mese fa probabilmente sarebbe interessato solamente agli addetti ai lavori e non magari al grande pubblico.
Silvano Marioni, in conclusione, un suggerimento ai singoli utenti. Paolo Attivissimo diceva, a volte di fronte a certi silenzi o di fronte a certi muri di gomma è bene indignarsi. A parte l'indignazione, cos'altro si potrebbe fare?
Ma io credo che la cosa importante sia sensibilizzare le persone su quanto è importante oggi l'informatica nella nostra società. Noi non riusciremmo ad andare neanche a comprare il latte al supermercato se non funzionassero i computer. Quindi questa attività che tu fai con il tuo programma è sicuramente molto utile, perché poi il tipo di informazione è un'informazione difficile da dare, perché è un'informazione su argomenti complessi, non è un tema banale l'informatica. E quindi bisognerebbe proprio cercare di semplificare, di spiegare le cose in un modo chiaro, senza scendere nei tecnicismi, ma però facendo capire i rischi e i pericoli che ci sono. Io ad esempio nel mio sito www.marioni.org/hb ho inserito alcune informazioni relative ad Heartbleed, proprio per cercare di far passare il messaggio nella maniera più semplice, più chiara possibile, in modo che lo possa comprendere il grande pubblico.
Io posso soltanto concludere dicendo che allo 0848 030707 possiamo ancora dedicarvi forse qualche minuto anche dopo la trasmissione per domande estremamente concrete, non per considerazioni, perché i nostri due interlocutori che sono qui in studio con me possono anche rispondere brevemente a telefonate dopo la fine della trasmissione. Vi promettiamo che metteremo sulla pagina della consulenza, quindi sulla pagina Rete 1 che vi rimanda al sito della consulenza, i siti internet di riferimento per avere informazioni ulteriori. Ci ripromettiamo di dedicare anche spazio, se possibile, durante la settimana a questa vicenda, per capirne anche i contorni che possono apparire un po' inquietanti. È vero che di fronte alla situazione in cui si crea incertezza e l'utente non sa bene da che parte voltarsi, è facile poi sparare, diciamo, nel gruppo e dire: ecco, è colpa degli informatici, è colpa delle aziende, è colpa. Forse più che di capire di chi è la colpa, bisogna cercare di capire dove si trova il rimedio a tutto questo e cercare di capire anche l'evoluzione della rete internet, a quali nuove sfide ci confronta e ci confronterà anche in futuro. Dobbiamo chiudere qui, ma con la promessa davvero di tornare su questo argomento. Io ringrazio Paolo Attivissimo, Silvano Marioni e Andrea Tedeschi per aver risposto a tutte le domande e, se possiamo, anche a quelle che arriveranno dopo la fine della trasmissione. Per la consulenza di oggi è davvero tutto. Da Nicola Colatti al microfono, buon proseguimento d'ascolto.